Ave Maria, cari amici, bentrovati a voi tutti qui nel nostro angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Questa è l'ultima trasmissione del mese di ottobre, per cui, cari amici, vorrei tornare un attimo sul Santo Rosario. Ecco, questo mese è stato dedicato al Rosario e quindi, ecco, pare giusto anche chiuderlo con qualche considerazione, come al solito di tipo spirituale, ma vedremo anche di tipo pratico, di tipo materiale, che riguarda il Santo Rosario. E cercheremo di dare qualche lume a me e a voi che mi seguite da casa, dai vostri posti di ascolto, proprio guardando questa preghiera semplicissima, potentissima, da un'angolatura che non sempre viene considerata. Certo, Santo Rosario lo sappiamo, è la preghiera che in questo momento è la più gradita a Dio, dopo naturalmente la Santa Messa, che è la preghiera perfettissima del sacrificio del Signore. Qualcuno pensa che sia anche prima della preghiera liturgica della Chiesa standard, diciamo, cioè la recita delle ore, quindi delle lodi, dell'ora media, dei vespri, eccetera, e quindi anche prima della preghiera liturgica. Perché? Perché la Madonna, come ha confermato dopo, nelle apparizioni e dopo le apparizioni, io direi, non solo Fatima, Lourdes, ma ancora prima, diciamo, la Salette, cioè ancora prima Rudebach, insomma, in tutte le apparizioni mariane, la Madonna ha confermato e ha raccomandato la preghiera del Santo Rosario. E questo mese, appunto, è dedicato al Santo Rosario. Oggi guarderemo il Rosario come arma potentissima contro le eresie. Contro le eresie. Abbiamo visto che il rosario è una preghiera di intercessione, abbiamo visto che il rosario è una preghiera di supplica, abbiamo visto che il rosario è una preghiera teologica, no? Della proprio spirituale e di grande potenza anche per meditare la vita di nostro Signore e dell'Immacolata. È una preghiera che ottiene le grazie. È una preghiera di intercessione, quindi quando chiediamo le grazie non per noi ma per altri, è una preghiera che, appunto, alla quale la Madonna ha dato una grande potenza, come ha spiegato bene anche Suor Lucia di Fatima negli anni 60. Ha detto che la Madonna ha ricevuto grande potenza nella preghiera del Rosario. E allora, che c'entrano le eresie? Diciamo che sembrerebbe un tema fuori luogo, perché le eresie ormai non ci stanno più, praticamente sono finite addirittura da centinaia di anni. Perché tirare in ballo le eresie? Quando pensiamo alle eresie, pensiamo subito alle eresie dei primi secoli, alle eresie di Ario, all'Arianesimo, alle eresie di Nestorio. Per queste ci sono stati addirittura dei concili che le hanno giudicate sbagliate, queste dottrine che questi eresiarchi avevano tirato su. Ma poi ci sono stati i manichei, poi ci sono stati, in quei tempi già c'erano, ai tempi di Sant'Agostino, insomma, si pensa alle eresie, anche nel Medioevo, le eresie degli albigesi, dei catari, insomma, ci sono state un mucchio di eresie, i monofisiti, insomma, adesso così andando un po' a memoria, possiamo dire che ci sono state veramente tantissime eresie. Ma oggi c'è l'eresia, cari amici, oggi c'è l'eresia, l'eresia serpeggia ancora tra di noi. Che cos'è l'eresia? L'eresia è una dottrina che afferma e vorrebbe farci credere verità in contraddizione con le vere e sante verità cristiane e cattoliche. Quindi l'eresia è innanzitutto un attacco alla verità. E oggi, cari amici, viviamo un attacco alla verità. Non abbiamo l'etichetta degli albigesi, dei catari, dei manichei, non abbiamo altre etichette. Ma per esempio, se andiamo a guardare, c'è lo scientismo, questa idea che la scienza può sostituire la fede. C'è l'eresia se volete, dell'incredulità, cioè in pratica ci vorrebbero far credere che Dio non esiste. L'eresia dell'antropologia, cioè che l'uomo è il centro, è il Dio di se stesso. È una eresia enorme, no? Se ci pensiamo, perché significa proporre come Dio l'uomo. Ecco, quindi è un umanesimo antropocentrico, ma insomma queste parole poi sì, dicono tanto, ma bisogna ben capirlo. Cioè, un umanesimo significa che tutto viene riferito all'uomo, antropocentrico significa che al posto di Dio, sul trono divino, ci abbiamo messo chi? La creatura, l'uomo, che per quanto noi siamo degni e siamo creati a immagine e somiglianza di Dio, siamo creature e non siamo dei. Quindi le eresie continuano a essere tra di noi. Hanno dei nomi più sofisticati, vi voglio fare anche qualche altro nome, abbiamo visto lo scientismo, ma ci sta per esempio il transumanesimo. Oppure ci stanno, insomma, eresie che sono collegate con delle altre religioni. È chiaro che tutte le altre religioni per noi sono in qualche modo eretiche. Per noi sbagliano i luterani, per noi i seguaci di Lutero, per noi sbagliano i seguaci i buddisti, no? Per noi non possiamo accettare la dottrina buddistica, e così via, no? L'Islam, eccetera. Allora, che cosa vogliamo portare qui in evidenza? Un qualcosa che è avvenuto circa quando è vissuto San Francesco, cioè nel Medioevo, tra il XII e il XIII secolo. Allora c'era anche San Domenico Guzman, vi ricordate, il fondatore dei domenicani, no? Dell'ordine domenicano, cioè dei predicatori. Si fa risalire a San Domenico, tant'è vero che c'è pure questa immagine della Madonna di Pompei, che affida a San Domenico la corona del rosario. E effettivamente San Domenico è stato il divulgatore, oltre che il propugnatore di questa preghiera, che ha acquistato questo volto che più o meno è come quello moderno, anche se poi abbiamo visto, no, con San Giovanni Paolo II sono stati aggiunti i misteri luminosi, ma più o meno cioè, la struttura era già da allora più o meno uguale a quella di oggi. Qualcuno dice che il Santo Rosario era conosciuto anche un po' prima di San Domenico come una preghiera che dovesse sostituire i 50, cioè prima c'era una preghiera, si pregava, diciamo, nella chiesa con le preghiere dei salmi, no? E siccome molta gente non era in grado di leggere perché non sapevano leggere, allora si pensò di sostituire queste preghiere con delle preghiere più semplici. Ecco. E quindi sarebbe venuto fuori un primo abbozzo di rosario. Ma io direi di non curarci tanto di questo aspetto, quanto del fatto spirituale, soprannaturale, mistico, e cioè che già dal suo esordio il rosario ha avuto una grandissima potenza. Ai tempi di San Domenico, vedete, giravano per l'Europa, quindi soprattutto in Francia c'erano gli albigesi. Questi albigesi chi erano? Erano dei gruppi eretici, affini, possiamo dire, ai catari, che erano un altro gruppo, sempre di eretici, e gli albigesi ne condividevano quasi completamente, possiamo chiamarli il volto francese dei catari, che stavano anche in Italia, e quindi per esempio furono combattuti da Sant'Antonio. Gli albigesi, così come i catari, in pratica dov'è che sbagliavano? Sbagliavano non solo nel considerare nostro Signore Gesù Cristo, ecco, qui proprio con Gesù ce l'hanno avuto tutti gli eretici, ce l'hanno avuto con Gesù e con Maria. Nestorio diceva che praticamente Gesù era diventato Dio soltanto dopo, no? Era sceso su di lui lo Spirito Santo, quindi la Madonna non si poteva chiamare madre di Dio, e invece tutto questo è un'eresia, quella di Nestorio, il concilio di Efeso, eccetera. I catari erano ossessionati dal male, erano ossessionati, angosciati, potrei dire, dal male, che loro consideravano legato a tutto ciò che è materia, corpo, senso. L'errore principale forse era quello di considerare il male forte tanto quanto il bene. E questo è tipico dei manichei, no? Quindi il bene e il male come due forze che si confrontano in una lotta millenaria, che però rivaleggiavano quasi a armi pari, no? Per che cosa? Per la conquista delle anime. Questa è un'eresia. Perché è un'eresia? Perché il bene è Dio, il male è ciò che si oppone a Dio, ma non è Dio, quindi non si può omologare, un po' come in matematica, no? Più e meno. Più uno meno uno e i numeri relativi, no, no. Il bene è Dio, il male è tutto ciò che è contro Dio. Quindi questa ossessione che loro volevano addirittura liberare l'uomo completamente dalla materia per gli dare all'uomo la purezza delle origini, una purezza divina, e quindi materia da una parte e spirito dall'altra sembravano per loro due forze uguali e contrarie, sbagliatissimo. Ecco. Poi negavano la divinità di Gesù, hai detto niente, quindi non consideravano Gesù figlio di Dio, ma come una specie di angelo. Insomma, il matrimonio, per esempio, il matrimonio era visto come un peccato, cosa che invece sappiamo benissimo, no? Il matrimonio è stato istituito come sacramento da Gesù, no? Ed è stato dichiarato indissolubile, segno dell'unione che c'è tra Dio e la Chiesa, suo corpo, sua sposa mistica. Ecco. Quindi tutte queste caratteristiche però avevano preso piede. E quindi gli albigesi predicavano, avevano letteralmente conquistato. Poi allora non c'era internet, come non c'era la radio, come non c'era la televisione, allora tutto si svolgeva come? O nelle pubbliche piazze con dei predicatori, propugnatori, propagatori eretici, oppure si svolgeva al di fuori, dei paesi, delle città, dove il popolo veniva raccolto, istruito e istruito. Ma questo lo facevano anche i cristiani, i cattolici, perché lottavano tutti contro le eresie. San Domenico fu proprio un grande oppositore degli albigesi. E predicava, tant'è vero che poi l'ordine che lui ha fondato è proprio quello dei predicatori, eccetera. A un certo punto San Domenico era veramente dispiaciuto perché vedeva che la sua predicazione non sortiva gli effetti voluti, cioè la gente non si riconvertiva alla sana dottrina cattolica. E San Domenico era molto amareggiato da questo. Ricevette un'ispirazione divina, o come dice, sogni, eccetera, ma comunque fu ispirato dalla stessa Madonna, la Santissima Vergine Immacolata, a marianizzare la sua predicazione. Quindi che cosa fece? Si inventò quello che in tempi successivi un grande teologo domenicano di nome Garrigou Lagrange, anzi ci stanno proprio dei libri di questo grandissimo teologo, libri di spiritualità, no? Quindi di teologia morale, mistica, insomma, riferisce questo padre domenicano che proprio la Santa Vergine fece conoscere a San Domenico un modo di predicazione fino allora sconosciuto, che la Madonna stessa gli affermò essere per l'avvenire una delle armi più potenti contro l'errore e le avversità. Qual era quest'arma potentissima? Il Santo Rosario. Quindi, che cosa fece San Domenico? Si recava nei villaggi, radunava il popolo e pregava il rosario meditando i misteri. Allora esistevano i misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi. Lui predicava su alcuni istanti,
Io
neanche tanto,
noi martedì mattina abbiamo praticamente una trasmissione ed è il
su
quinto
ognuno
martedì.
di questi. Io sento un'interferenza, quindi vediamo un po' se c'è qualche problema in regia. E dopo aver predicato poco, insomma, su questi misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi, chiudeva con 10 Ave Marie per ogni mistero. Questo fu il segreto del risveglio della fede. Cioè, San Domenico, con il rosario meditato, sconfiggeva l'eresia degli albigesi. E la gente tornava a credere nella sana dottrina. Quindi ebbe un successo strepitoso. Ecco, la semplicità era talmente grande che ci potrebbe apparire ancora oggi disarmante, perché tutto sommato era un rosario meditato davanti alla gente, insieme alla gente. Quest'arma sconfiggeva gli albigesi. Allora, che cosa? Guardate che contro gli albigesi fu addirittura messa su una crociata. Pensate, dei combattenti, dei militi, che addirittura si scontrarono, quindi violentemente, in una città, per esempio, Muret, si scontrarono le truppe. Possiamo dire così, degli ortodossi, dei cattolici veri, veraci, guidati da Simon di Montfort, che si scontrò contro gli albigesi, proprio violentemente, e vinse Simone di Montfort. Ma come fece a vincere Simone di Montfort? Erano pochi contro tanti. San Domenico, mentre lui combatteva questa crociata proprio contro gli albigesi, che non disdegnava appunto la violenza, San Domenico si era ritirato in una piccola chiesa e implorava il soccorso della Madonna. E vinsero, quindi fu vinta la crociata contro gli albigesi. Perché? Perché San Domenico e altri pregavano il Santo Rosario. Che cosa ci ricorda questo? Ci ricorda quello che sarebbe avvenuto 3 secoli e anche di più dopo, a Lepanto, nel 1571, quando le truppe cristiane della Lega Santa sconfissero, le truppe ottomane, la flotta ottomana che voleva invadere e prendere possesso dell'Europa, salendo, no, dalla parte di Cipro. Quindi ci fu questo scontro al largo dell'isola di Salamina, la battaglia di Lepanto, che fu vinta dai cristiani. Allora, qui bisogna che noi, cari amici, ci fermiamo un attimo a considerare le cose. Perché? Perché vediamo un salto qualitativo. Allora, gli albigesi erano eretici. Allora, che si poteva fare? Si potevano riunire il Papa, i teologi. Potevano essere, come poi insomma sono stati condannati, è logico, no? Però la battaglia poteva essere condotta nelle sale dei teologi, e quindi dei dotti, di coloro che in pratica affrontavano sul terreno delle idee, no? Gli eretici, cercando di sconfessarli, di fargli capire l'errore. Non ci riuscivano, non ci riuscivano, cioè era una battaglia dove anzi vinceva l'eresia. Quindi è come se noi dicessimo oggi, no, che a un certo punto, come sta succedendo, no, tutta l'umanità comincia a credere nell'idolo della scienza. Faccio un esempio che ancora non è proprio così, però ci stiamo un poco arrivando a questo. Ci stiamo neopaganizzando, ci siamo secolarizzati nella vita e nelle idee. Sentiamo dire che l'Europa non ha radici cristiane quando invece ce l'ha, che gli stati devono essere aconfessionali, quando invece la legge di Dio dovrebbe essere presa a modello degli ordinamenti giuridici. Quindi ci stiamo allontanando da Dio in tutti i modi, e in modo eretico, cioè idolatra. E allora, se noi scendiamo, come ho visto fare, no? Nelle trasmissioni televisive, dove da una parte ci sta un teologo, facciamo conto un vescovo, un cardinale, un teologo, e dall'altra parte ci mettiamo chi? I fautori, no? Dell'agnosticismo, dell'ateismo, della UAAR, no, dell'Unione Atei Agnostici Razionali, per esempio guidati da Giorgio Olifreddi. D'altra parte ci possiamo mettere anche un altro scienziato, faccio conto, il professor Zichichi, che ha combattuto come un leone per dire che Dio esiste. Addirittura, cari amici, veniamo sconfessati, cioè sì, addirittura, cioè praticamente perdiamo la guerra. Ora, prima di dire quindi che qual è la rivoluzione che la Madonna ha portato, cari amici, vorrei mettere un piccolo stacco musicale. Così ci riposiamo un po' tutti, voi con le orecchie, io con la voce, e ci ritroviamo fra qualche minuto di buona musica. Ave Maria. Maria, eccoci qua, riprendiamo la nostra esposizione di questo dolce metodo, come fu chiamato, di predicazione, inventato, tra virgolette, da San Domenico Guzman, e che consisteva nel recitare i misteri del rosario con il popolo, meditando brevemente i vari misteri, gaudiosi, dolorosi, gloriosi, e dopo la predica c'era la recita delle Ave Marie. Successo strepitoso, la gente tornava, lasciava l'eresia e tornava alla sana dottrina. Si cancellava l'errore. La verità irrompeva di nuovo la verità nelle menti dei credenti. Perché poi più o meno allora credevano tutti. Oggi abbiamo una situazione completamente opposta, ma non meno grave di allora, perché vedete che oggi anche addirittura nell'ambito della Chiesa serpeggiano forme che preoccupanti, ecco, di dottrine che, insomma, certe verità sembrano vacillare. La presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Sembriamo anche un po' attratti dalle lusinghe luterane, per certi versi, che insomma stanno facendo soffrire la Chiesa. Quindi questo successo ci ispira a dire: ma come mai? Come mai pure, no, questa vittoria dei crociati che si radunarono per combattere gli eretici e vinsero contro le previsioni, una specie di battaglia di Lepanto, quella era navale, questa era terrestre, ante littere. Perché interviene la Madonna? E questo è il punto cruciale, cari amici. Pregando il Santo Rosario, interviene la Madonna, quindi Dio. La grande potenza del rosario consiste proprio in questo: l'onnipotente per grazia, la Madonna, può agire su di noi perché preghiamo il rosario, così come lei lo ha insegnato a San Domenico. Quindi l'efficacia, no, di questo metodo, dolce metodo, sta nell'intervento stesso della Madonna, quando, soprattutto durante le Ave Maria. Se le recitiamo con confidenza, le recitiamo con fede, anche noi otteniamo gli stessi benefici e gli stessi miracoli che sono stati ottenuti a quel tempo. Io dico questo, che oggi, per esempio, leggevo dei dati, apprendevo dei dati dai telegiornali. No? Allora, in Italia abbiamo, come ogni anno, battuto un record. Ecco. Questo record è il record di denatalità, cioè nascono sempre meno bambini, con tutto che in mezzo a noi ci stanno i cosiddetti extracomunitari, che hanno tenuto un po' su la media. Nonostante questo, anche loro si stanno un po' omologando all'andazzo, diciamo, corrente, per cui si sposano di meno, si formano sempre meno famiglie, nascono sempre meno bambini. Leggevo che siamo molto al di sotto anche dei 400.000 bambini all'anno, quindi il saldo tra i nati e i morti è a vantaggio dei morti, cioè muore più gente di quando ne nasca. L'età media nella quale le donne danno alla luce il primo figlio è intorno ai 31 anni, che è molto, si sta avvicinando ai 32, quindi aumenta sempre anno dopo anno. prima le donne si sposavano, le famiglie si formavano presto, il numero medio di figli per donna sposata è 1,2, anche qui prima l'anno scorso era un po' di meno, 1,1, ma è diventato 1,2, cioè è tutto il contrario, prima era 1,2, poi è diventato 1,1, cioè praticamente ogni donna in media fa nascere meno figli. Un bambino su tre nasce fuori del matrimonio, cioè nasce dalle unioni di fatto, dalle unioni civili, dalle unioni da famiglie che non si possono chiamare famiglie, insomma. È un po' come se il matrimonio lo stiamo vedendo come lo vedevano i catari, no? Cioè, il matrimonio viene messo da parte, viene addirittura osteggiato. Oggi, se voi parlate con dei giovani, dicono no al matrimonio, al più sì alla convivenza, se no addirittura niente, niente. E questo, cari amici, io direi che è un'eresia, nel senso che è qualche cosa, propugnare queste idee significa andare contro la volontà di Dio, il quale invece dall'inizio dell'umanità ha detto maschio e femmina Dio li creò, e gli ha anche detto crescete e moltiplicatevi, popolate la terra, soggiogate tutte le creature create. Quindi, quando noi cominciamo a dire di no a queste cose, stiamo andando contro la volontà di Dio. Allora, che facciamo? Facciamo, come vi dicevo poc'anzi, dei grandi talk show nei quali si confrontano scienziati credenti con alcuni non credenti, teologi contro atei. Addirittura diventiamo perdenti, cioè vediamo uscire malconci tutti coloro che si sono azzuffati mediaticamente, no? Ognuno nel propugnare le proprie tesi, perché vengono considerate come legittime tutte e due, no? Perché allora uno dice che Dio esiste, che Dio è il nostro creatore, ma di più è il nostro redentore, salvatore, che è il nostro santificatore, che Dio esiste ed è praticamente colui che ha dato inizio all'universo, alla vita, eccetera. Dall'altra parte invece sentiamo gente che dice no, Dio non esiste, è una forma di malattia mentale, qualcuno ha detto che è l'oppio dei popoli, filosofi con la M maiuscola. Marx, eccetera, hanno detto che Dio è l'oppio dei popoli, che è le tesi degli atei e degli agnostici, che non si pongono neanche il problema. Quindi, da questa zuffa mediatica, spesso ne siamo usciti malconci. E ci potrebbe prendere lo stesso stato d'animo che prese San Domenico, quando vedeva che allora non c'erano i talk show. Quando vedeva che la sua predicazione non sortiva l'effetto di riportare alla fede le persone che seguivano invece gli eretici. Arrivò la Madonna e diede questo segreto, quest'arma segreta, che è il rosario. Allora, se tanto mi dà tanto, se 2 più 2 fa 4, anche oggi noi vediamo nel rosario, nella preghiera del rosario, l'arma contro l'allontanamento del mondo da Dio. E questo anche, tutto il succo un po' anche sentite quando partono le nostre sigle, no? Che la Radio Buon Consiglio vuole riportare la Madonna nel cuore di tutti gli uomini, in tutte le case. E questo, cari amici, è questo, cioè attraverso la consacrazione al cuore immacolato di Maria, attraverso la preghiera del Santo Rosario attraverso la devozione alla Madonna, combattiamo lo la buona battaglia per la salvezza delle nostre anime, di tutti noi che stiamo passando tutti questi guai. Quindi che il mondo abbia la febbre, che il mondo si sia allontanato da Dio con il neopaganesimo, con l'umanesimo antropocentrico, che cosa ce lo rivela? I grandi dolori che ci stanno piovendo addosso. Ma ci dimentichiamo che forse oggi saranno morti non so quante centinaia di anime innocenti, va bene, perché si è acceso un nuovo focolaio di guerra, perché c'è Hamas contro Israele, e da un'altra parte ci sta l'Ucraina contro la Russia, e ci stanno altri focolai di guerra che magari adesso vengono un attimo messi da parte, ma che ci stanno in Africa, eccetera. E allora non dimentichiamo la persecuzione dei cristiani in India, insomma in vari posti. Quindi diciamo che guerre, malattie, pestilenze, cioè oggi le chiamiamo pandemie, no? Ci stanno torturando, cari amici. Il dolore sulla terra cresce in pari grado all'allontanamento da Dio. Più ci allontaniamo da Dio, più soffriamo e ci agitiamo, non sapendo che cosa fare. Guardiamo le cosiddette cause seconde, senza guardare le cause prime, ma, come diceva anche un articolista della Settimana di Padre Pio, eccetera, chi ha fede vede nelle guerre, che adesso si chiamano Hamas contro Israele, Ucraina contro Russia, eccetera, vede in queste guerre un aspetto visibile di una guerra più grande, starei per dire più luttuosa, perché comporta la perdita di anime, una guerra tra il male che combatte il bene. Una guerra tra il bene e il male. Affiora anche nella violenza fisica, con le guerre convenzionali o fra poco anche non convenzionali. Ma noi vediamo che cosa? Noi vediamo le cause seconde, vediamo la geopolitica, no? Sentiamo queste parole che ci vengono continuamente riversate nelle orecchie, la situazione geopolitica, gli interessi. E le aspirazioni di un popolo, l'egemonia di un altro popolo che vuole dominare altri, le sfere di influenza della Russia contro il blocco occidentale, si vorrebbe far rimettere su quasi quasi il muro, di Berlino, si vorrebbe cioè andare contro anche il flusso della storia. Vediamo le cause seconde, vediamo Putin, vediamo Netanyahu, vediamo i capi di queste forze, vediamo cioè i protagonisti visibili, non vediamo i protagonisti invisibili di questa lotta tra il bene e il male, che sta dietro a tutto questo. Abbiamo le guerre perché il male sta vincendo. Abbiamo le eresie perché la verità sta perdendo. Abbiamo l'umanesimo perché si sta offuscando la figura di Dio. Questi sono i grandi mali dell'umanità, che poi si traducono in guerre. Insomma, nella Bibbia abbiamo letto quello che succedeva al popolo eletto. Vi ricordate, ogni volta che il popolo eletto girava le spalle a Dio con l'idolatria, per esempio, tempi di Manasse, di altri re empi, cosa accadeva? Che i nemici di Israele, del popolo israelita, vincevano. Anzi, mi ricordo un episodio biblico che possiamo sempre tutti andare a riguardare, che proprio nell'Acme, nel punto più alto di questa ellenizzazione, che insomma, avveniva nel popolo degli israeliti che avevano abbandonato le dottrine rette dell'unico vero Dio e seguivano o i Baal o questo addirittura ai tempi di Salomone, oppure di altri dei o degli Astarti, oppure si stavano cioè, seguivano i costumi greci, si ellenizzavano con i giochi, e avevano girato le spalle al vero Dio. Che succedeva? Che i nemici di Israele lo assediavano, lo circondavano, lo deportavano, e quindi sappiamo la storia un po' di Israele. Ogni volta che giravano le spalle a Dio subivano la sconfitta. Anzi, addirittura ci fu una volta che loro si resero conto di questo fatto, presero l'arca, la misero a capo del loro esercito e beh, che succedette? E furono catturati loro con tutta l'arca. Quindi, voglio dire, poi non bastano le cose di facciata, no? Non bastano, dice, ah sì, beh, adesso facciamo intervenire l'arca con i comandamenti, no? Pensate un po'. Oggi abbiamo l'Eucarestia, oggi abbiamo il Dio con noi, non soltanto delle tavole della verità, ma abbiamo proprio Dio con noi. E chi lo considera? Noi che consideriamo come soluzione l'Eucarestia? No, noi facciamo dibattiti, noi facciamo i telegiornali, noi facciamo i colloqui di questi mediatori che dovrebbero mediare tra i contendenti per ottenere un cessate il fuoco, un qualche cosa del genere, e Gesù è solo nei nostri tabernacoli, perché noi vediamo le cause seconde e non capiamo che dobbiamo tornare a Dio per ottenere la cessazione delle guerre. Chiudo con un'osservazione, cari amici. Prima di tutto ricordo che il rosario si conferma anche oggi che recitando il Santo Rosario con attenzione, almeno diciamo, dobbiamo pregare il rosario sempre, se possibile, ma ancor meglio se almeno un rosario lo recitiamo meditandolo, concentrando anche la nostra meditazione sui misteri. E in questa maniera noi otteniamo l'intercessione e l'intervento personale della Vergine che ci ottiene tutte le grazie, la pace, la salute, la cessazione delle violenze, si sentono cose orribili, uomini che uccidono le donne, donne che uccidono gli uomini, figli che uccidono i padri, eccetera. Quindi intendo dire che la preghiera del rosario sicuramente ha ancora più efficacia oggi di quanto ce l'avesse avuto ai tempi di San Domenico. Ci dobbiamo solo credere e ci dobbiamo solo impegnare nella preghiera del Santo Rosario. Ma vi dirò di più. Vi ricordate come finisce il Padre Nostro? Allora, il Padre Nostro finisce con queste parole. Non ci indurre in tentazione o altre maniere, speriamo, equivalenti di questo, ma liberaci dal male. Amen. No, finisce così il Padre nostro, la preghiera che ci ha insegnata Gesù. Attenzione, liberaci dal male. Non ha detto Gesù, difendici dal male, ostacola il male. Ha usato questa parola, poi tradotta da San Girolamo. Libera nos amalo. Ma che vuol dire liberare se non che siamo prigionieri del male? Gesù non avrebbe detto liberaci dal male se fosse stato, ci fosse stato un significato diverso, no? Come risparmiaci dal male, evitaci il male. No, il Signore ha detto libera nos amalo. Questo vuol dire, cari amici, che Gesù, Dio, ci libera da questo despota, da questo tiranno, da questo imbroglione, da questo illusionista, da questo eretico che che è il male, tutte le forme del male, umane e diaboliche. Quindi, cari amici, ecco con questa piccola chiusura finale, anche quando recitiamo il Padre nostro, dovremmo dire, Signore, sì, liberaci dal male, perché tu sei la nostra liberazione e salvezza. Io, cari amici, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi rimando fra 7 giorni. Ave Maria.